ancora quasi immancabilmente sulla giustizia che si concentra la discussione politica. Il via libera di ieri da parte della Commissione Giustizia all'abolizione del reato di abuso d'ufficio, con l'ok dei renziani e la contrarietà del resto dell'opposizione. Ma se volete una vicenda di giustizia anche quella che riguarda la strage di Erba, con il fatto che si riapre il processo, e già qualche osservatore la prende da questo lato. Ma le cronache italiane ci consegnano anche un dato particolarmente positivo sull'occupazione, per quanto non concentrato sui giovani: un buon andamento delle aste di titoli di Stato. Il mondo oggi pare guardare ai mari. Il Mar Rosso, dove le forze statunitensi hanno abbattuto 24 tra missili e droni lanciati dai ribelli yemeniti Houthi. Il Mar Cinese Meridionale, sul quale al termine di un incontro tra americani e cinesi è arrivato un ammonimento di questi ultimi: basta provocazioni. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Radio 24, ore 6:30, Simone Spezia, presente!
Oh, ma che sei matto?
No, no e poi no.
Dai.
Mattino di Simone Spezia.
Bisogna tenere gli occhi aperti.
I open my eyes now that I'm able. I shade my youth, sit at the table. Night after night I can still feel the fight. Without you this feeling is fatal. No one
suggerisco di tenere alta l'attenzione oggi, gli occhi aperti, come direbbe Vincenzo De Luca, appunto sui mari. La Cina che esorta gli Stati Uniti a ridurre il dispiegamento militare, a fermare le azioni provocatorie, così le definisce, nel Mar Cinese Meridionale, il sostegno alle violazioni e alle provocazioni da parte dei singoli paesi, ma sono questi altri paesi, per esempio le Filippine, che dicono che i cinesi, le forze armate cinesi, mettono in atto delle azioni provocatorie. Ma ci manca giusto un altro fronte di tensione, visto che tra l'altro il 13, che è sabato, si vota a Taiwan, sulla quale hanno detto i cinesi agli americani, sempre nei colloqui avuti ieri: non scenderemo mai a compromessi. In sostanza vogliono che Taiwan torni sotto dominio cinese. E poi appunto la questione del Mar Rosso, con questi ribelli yemeniti e gli Houthi che attaccano il traffico marittimo che passa da là e che creano un danno ovviamente a tutto il commercio mondiale. Stanotte appunto l'abbattimento dei 24 tra missili e droni.
No one can stop us.
Ovviamente la questione è collegata a quello che sta succedendo in Medio Oriente, dove il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha chiesto al premier israeliano Benjamin Netanyahu di evitare ulteriori danni ai civili a Gaza. Ma alcuni osservatori, anche qua, dicono: signori miei, non si ferma, attende in realtà che vinca le presidenziali Donald Trump per avere poi mano libera. Trump, che è più amico di Netanyahu, per così dire, rispetto all'amministrazione Biden. Mentre l'Italia e l'Europa registrano un incremento degli episodi di antisemitismo 135 su tutto il territorio nazionale fino al 31 dicembre, scritte sui muri, striscioni anti-Israele, cori durante i cortei, danneggiamenti, imbrattamenti, insulti, 42 persone deferite all'autorità giudiziaria. We won't back down again. Nothing can top this. We're not afraid. In un quadro generale che vede dati positivi sull'occupazione, adesso tra un attimo ci arriveremo, vede questo collocamento dei titoli di Stato italiani particolarmente positivo, ne scrive oggi bene il Sole 24 Ore, e anche su quello arriveremo naturalmente. Però guardate, nello sfogliare i giornali oggi c'è una cosa che mi ha incuriosito: come sia stata pudicamente nascosta, o un po' pudicamente nascosta, una notizia. Allora, ricordate la giudice Iolanda Apostolico? Quella che era stata ripresa nel 2018 durante la protesta anti-Salvini al porto di Catania. Ne discutemmo molto, dicemmo naturalmente che non era opportuno, presumibilmente, per un magistrato, almeno per quanto, per come la vediamo noi, partecipare a delle manifestazioni antigovernative. Un magistrato dovrebbe, oltre che essere, anche apparire terzo, anche se ha un posizionamento politico. Ma la notizia nascosta pudicamente è questa: come ricorderete, c'era un video che riprendeva la giudice Apostolico, e di questo video si dissero infinite cose. Si disse che è stata un'operazione di dossieraggio, sono state riprese le persone che erano là, e poi è transitata da un carabiniere che l'ha data un altro carabiniere, ci sono sotto i servizi segreti, perché è tutto un complotto contro la giudice Apostolico. Ebbene, un altro magistrato, siamo a pagina 8 di Repubblica, ha archiviato: non c'è stato nessun dossieraggio. Sarebbe carino che tutti quelli che hanno raccontato il complottone dicessero: ok, non c'era nessun complottone, amici. E basta, sono tre giorni, caro ascoltatore, che mi rompi le scatole con questa storia dei contadini tedeschi e i trattori. Ma ne abbiamo parlato ieri in rassegna stampa, ce ne occupiamo, ma non ti preoccupare, stai tranquillo. Sì, contadini tedeschi, che poi contadini tedeschi insufflati da AfD, Alternative for Deutschland, stanno, per così dire, hanno messo in atto delle imponenti manifestazioni per la seconda volta. È contento adesso perché, dato che il governo ha dei problemi di bilancio, come ben sappiamo, perché la Corte Costituzionale gli ha detto di riclassificare alcune spese, il governo ha deciso di tagliare alcuni sussidi, tra cui i sussidi agli agricoltori. Gli agricoltori sono arrivati coi trattori nelle città. Adesso è contento che lo ascolta, così facciamo la notizia a gettone. Lei è contento, la pianta di scrivere tutti i giorni su questa storia, anche se ieri ne abbiamo parlato in rassegna stampa. Ci sembra rilevante, interessante, si collega a tutta una serie di movimenti di protesta che ci sono stati in Europa, dei quali abbiamo parlato lungamente, il partito dei contadini in Olanda, e non solo, che hanno delle caratteristiche particolari, a volte sono vicini all'estrema destra, come nel caso, o alla, diciamo, all'ultradestra, se così vogliamo chiamarla, come nel caso appunto di quelli che stanno protestando in piazza in Germania. Altre volte non lo sono, altre volte sono semplicemente contrari alle norme sulla transizione energetica volute dall'Unione Europea, o meglio approvate dagli stati sull'onda anche degli impegni che hanno preso, come nel caso dell'Olanda. Ci sono queste proteste, benissimo, ne prendiamo atto, ma insomma, ci sembra rilevante, sicuramente si inseriscono in un quadro più generale in vista delle elezioni europee, eccetera eccetera eccetera. Benissimo, ieri a proposito di cose un po' laterali, e ripeto, poi arriveremo ai dati sull'occupazione, alla questione dell'ILVA, è un'altra questione che si sta aprendo e che si è aperta nella notte, o meglio che è proseguita nella nota, che ci pare piuttosto interessante, che è quella di un gruppo finlandese che si chiama Wärtsilä, che un anno e mezzo fa ha annunciato che avrebbe sostanzialmente abbandonato il suo sito produttivo in Friuli Venezia Giulia e che stanotte non è riuscito a raggiungere un accordo con il governo e con le parti. Ci sono 300 posti di lavoro a rischio, naturalmente la dimensione rispetto a Ilva è diversa, però resta un caso interessante, un caso di crisi aziendale. Brevemente, dato che ne abbiamo parlato ieri, la vicenda di H. Larenzia, qualche ascoltatrice, qualche ascoltatore ha detto ma perché è stato identificato quello della scala e non sono state identificate le persone che facevano il saluto romano ad H. Larenzia? Allora, ci sono 5 denunciati, tra l'altro notizia di ieri sera, ma così risponde Piantedosi.
Qualcuno ha detto, ci tengo a dirlo, no? La differenza che si è fatta, l'episodio del singolo contestatore o comunque la persona che aveva detto, che ha fatto quella affermazione in occasione della prima della scala, e quello che è stato fatto ieri. E dice no, perché non si è fatto l'identificazione? E chi l'ha detto che la questura non stia operando l'identificazione delle persone che hanno partecipato ieri?
Ed ecco qua dunque le parole del ministro Piantedosi, poi confermate nella serata di ieri dalla risultanza di alcuni pezzi dell'inchiesta. C'è un grande polemicone, mi pare francamente inutile, sul saluto romano, che cos'è dal punto di vista legale. E quindi il saluto romano pare che si funzioni così: il saluto romano commemorativo è legale, il saluto romano che risulta come apologia di fascismo e quindi tentativo di ricostituzione del partito fascista, tutte queste cose qua non è legale, quindi diciamo per commemorare si possono fare tante cose, come dicevamo. Però venendo alle cose un po' più serie, per carità, e non voglio sottovalutare, c'è gente che considera estremamente seria questa questione dell'allarme fascismo. Venendo a cose un po' più serie, come dicevamo, ci sono i dati Istat sull'occupazione, che sono dei dati buoni, poi certo scontano una serie di effetti, che sono l'effetto delle nuove norme sui pensionamenti e quindi il fatto che aumenta soprattutto l'occupazione tra gli over 50. Scontano un elemento di aumento degli inattivi, sono 48.000 in più, sono quelli che hanno di fatto rinunciato a cercare lavoro, e questo probabilmente è collegato al cambiamento delle regole sul reddito di cittadinanza, cioè la sparizione del reddito di cittadinanza e l'introduzione delle nuove norme. C'è un segnale di aumento degli occupati a termine che finora non si era visto, e questo è collegato presumibilmente in gran parte a una tendenza al rallentamento dell'economia, cioè dopo trimestri di crescita c'è stata una fase nella quale, complice il rialzo dei tassi di interesse, l'inflazione eccetera eccetera, si è assistito a un rallentamento dell'economia, e quindi le aziende cosa fanno? Preferiscono assumere a tempo determinato perché hanno una più scarsa visibilità sul futuro, e quindi assumono a tempo determinato. Detto ciò, ci sono 23.000 assunzioni a tempo indeterminato e 15.000 a tempo determinato. Sul fronte dell'occupazione giovanile aumenta il tasso di inattività, e questo è l'altro segnale negativo, e però a novembre il numero di occupati è il più alto da sempre, dal 2004, e su base annua l'aumento è di 520.000 unità. Altra buona notizia per l'Italia è quella che ci fornisce oggi il Sole 24 Ore con grande evidenza, ed è l'andamento dei BTP, una maxi domanda a 155 miliardi, nota Moria Longo, poi ci arriveremo anche nel corso della rassegna stampa, che a colpire è soprattutto la domanda arrivata per il BTP trentennale, che è una cosa piuttosto rara, vuol dire siamo piuttosto fiduciosi sull'Italia anche a lungo termine. L'occupazione dunque, e il caso Ilva, che è evidentemente ancora aperto, con le rassicurazioni che sono arrivate dal ministro Urso nella giornata di ieri, lo Stato è in campo.
e in campo con l'Acciaieria d'Italia, cioè con l'ex Silva, perché riprenderemo in mano la situazione dopo i disastri che sono stati realizzati dai governi precedenti, per fare di quel sito il più grande sito siderurgico green d'Europa.
Così dunque il ministro Urso, che ieri ha parlato anche di un altro dossier, quello di Lufthansa. Le parti hanno presentato alla Commissione europea impegni che ora saranno valutati. Guardate, non le mettiamo insieme a caso, c'è già qualcuno che tra l'altro della vicenda Ilva si è occupata, Carlo Calenda, che dice Ilva finirà come Alitalia, e in tutta franchezza speriamo proprio di no. Nelle prospettive appunto adesso sono in sostanza di una nazionalizzazione e poi presumiamo di un ritorno sul mercato. La strategicità di un'impresa dell'acciaio di quelle dimensioni è diversa dalla strategicità di una compagnia di bandiera. Si dice fiducioso Urso anche su Italufthansa. Là qual è la questione? Per stare dentro le regole di concorrenza imposte da Bruxelles, ovviamente ci servono dei correttivi dal lato degli slot e via dicendo. Urso:
c'è un confronto in sede europea, io sono molto fiducioso che si concluda positivamente e avremo finalmente una compagnia più efficiente nel quadro di un accordo internazionale con grandi compagnie globali. Anche questo caso io penso che si possa risolvere positivamente.
E poi c'è il caso di Wärtsilä, che è questa azienda finlandese che ha chiuso lo stabilimento vicino a Trieste, aveva deciso di chiudere lo stabilimento vicino a Trieste già ormai un anno e mezzo fa. Stanno proseguendo le trattative da mesi, in realtà appunto da un anno e mezzo. Nella notte è arrivato il no dell'azienda alla mediazione per il proseguimento degli ammortizzatori sociali e si rischia il licenziamento di 300 unità. La giustizia, dicevamo. Beh, avremo tempo di tornare sulla questione dell'abuso d'ufficio. Ieri è arrivato un primo via libera dalla Commissione Giustizia, non è nulla di definitivo naturalmente, ma è un segnale che qualcosa su questo fronte sta succedendo in Parlamento, con posizioni diverse. Per esempio, appunto, Italia Viva ha votato a favore dell'abolizione dell'abuso d'ufficio, e poi la giustizia comprende evidentemente anche il caso il quale tutti stanno discutendo, la revisione del processo per la strage di Erba, fissata per il 1 marzo 2024. Per chi non lo ricordasse, la sera dell'11 dicembre 2006 vennero uccisi a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, il figlio piccolo Youssef Marzouk, la madre Paola Galli, la vicina di casa Valeria Cherubini, il cui marito Mario Frigerio fu l'unico a salvarsi malgrado il fendente alla gola e il dissanguamento. Nell'immediato ci furono tutta una serie di ipotesi, per chi se lo ricorda, collegati anche al compagno di Raffaella Castagna, Zuz Marzouk, e poi furono identificati come responsabili Rosa Bazio, Lindo Romano, i vicini di casa che sì, di fatto si lamentavano per il rumore che avveniva. E cosa è successo? Furono condannati e adesso il processo è stato riaperto. Un'enorme soddisfazione professionale per il sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser, che come ricorderete aveva già presentato un'istanza appunto di revisione del processo. Sentiamo Tarfusser.
L'auspicio è che in sede di giudizio di revisione venga fuori la verità, o comunque che quelle che erano le prove che io giudico essere estremamente deboli abbiano il riconoscimento che sono prove che non provano assolutamente la colpevolezza degli imputati.
Traffico.
24 mattino.
Il messaggio politico di identificare una persona in mezzo alla scala, in mezzo a tante persone, non è lo stesso che identificare le persone e fare un saluto fascista dalla Digos con le telecamere. Non è esattamente la stessa cosa.
Scusate, omicidio di Erba. Due assassini condannati dopo 3 gradi di giudizio. E si riapre il processo? Non capisco.
Non capisce, dice Tarfusser, ci sono delle nuove prove, c'è da rivalutare le prove che furono acquisite allora, ci sono dei nuovi metodi di indagine, dei nuovi metodi di analisi e quindi questo processo va rivisto. Poi non è detto che non si concluda di nuovo con la condanna di Olindo e Rosa. E sul primo punto, caro ascoltatore, ci sono anche delle ragioni di ordine pubblico alla fine, non è che allora identificare una persona, poi possiamo discutere se fosse giusto identificare quella persona alla Scala, però identificare una persona all'interno di un teatro durante la prima e uno degli appuntamenti più importanti della lirica italiana, forse l'appuntamento più importante della lirica italiana, è un conto. Andare là con, non lo so, quanti poliziotti, 50, 60, identificare 200 fascisti, mi appare un po' più complicato dal punto di vista dell'operazione di polizia. Quindi farai le riprese, vedrai chi c'è dentro questo gruppo, identificherai chi deve essere identificato e denuncerai chi deve essere denunciato. Cioè, io non mi addentro nelle procedure di polizia su questo fronte, no? È chiaro, cioè, ci sono manifestazioni che la polizia a volte non riesce a fermare, e lo sappiamo perfettamente, ma proprio perché alcune manifestazioni, per questioni di ordine pubblico, è meglio farle fare che fermarle, se no scatta la battaglia, e quindi si preferisce operare in questa direzione. Sono delle valutazioni del questore, del prefetto, a volte di vertici più alti della polizia, sulla quale, diciamo, non mi permetterei di entrare. Dunque, la doggy bag obbligatoria. Cos'è la doggy bag? Se non lo sapete, è quando vai al ristorante e dici: vabbè, mi dà la roba che avanzo, me la faccia portare via. Perché si chiama doggy bag? Perché originariamente sarebbe per i cani, ma i cani ormai hanno uno stomaco delicatissimo e quindi ce la portiamo via noi e ce la riscaldiamo poi la sera. Arriva la proposta per una doggy bag obbligatoria e arriva, buongiorno, Gian Diego Gatta da Forza Italia, eccoci, responsabile nazionale di Dipartimento Pesca.
Buongiorno.
Che è responsabile di nazionale di Dipartimento Pesca e Acquacultura. Ce la spiega questa cosa?
Sì, la sua premessa è estremamente calzante. Un tempo nasceva come vaschetta da sport per gli animali domestici, anche perché, diciamocela tutta, ci si vergognava, no? Quando si andava al ristorante, sì, e magari si lasciavano intonsi alcuni piatti, ci si vergognava di dire: me lo riporto a casa, lo mangio domani. Spesso il pretesto era quello di portare quell'avanzo al cane. Oggi invece che cosa facciamo? Variamo una serie di disposizioni che concernono la riduzione di rifiuti, e questa la, diciamo, il cambio di rotta dai cibi e dalle bevande che non vengono consumati in loco presso le attività di somministrazione al pubblico, penso agli esercizi di ristorazione. Sì. Quindi in che cosa c'è l'obbligatorietà? Non nell'imporre al consumatore e ancor meno al gestore del ristorante di dare per forza gli avanzi, ma qualora venga fatta espressa richiesta dal consumatore di avere una vaschetta da asporto che deve essere riutilizzabile o riciclabile, allora a quel punto l'esercente dell'attività di ristorazione è obbligato a fornirmi la vaschetta.
Quindi, Gatta, mi scusi, giusto per chiarire, non è che i ristoratori sono obbligati, nel momento nel quale avanzi qualcosa, a prepararti la scatolina, cioè sono obbligati se tu glielo chiedi.
Un attimo, mi chiedo scusa perché si potrebbe generare un equivoco. I ristoratori non sono obbligati, qualora avanzi qualcosa, a prepararmi la scatolina, ma solo qualora io, consumatore, ne faccia richiesta.
Quello dicevo. Sì, appunto, non sono obbligati sostanzialmente. Mi sembra strano da un partito liberale come il vostro che obbligaste i ristoratori tendenzialmente vicino alle imprese. Senta, Gatta, c'è
in
però
verità, posso aggiungere un particolare. In verità, oggi molti ristoratori sensibili al tema già lo fanno, ma lo fanno come atto di garbato accondiscendimento alla richiesta del consumatore, diciamo è una sorta di facoltà. Che cosa cambia? Cambia che su richiesta del consumatore questa volta il ristoratore è proprio obbligato a dare la vaschetta, e con questo che cosa facciamo? Riduciamo lo spreco alimentare. Ognuno di noi produce 65 kg di sprechi annuali, e questo è un dato che deve fare il conto con dei costi di gestione dei rifiuti da organico che gravano sensibilmente sulle tasche dei cittadini, e poi con delle esigenze e di natura etica e anche con quella primaria di preservare delle risorse per le future generazioni. Cioè, se noi oggi consumiamo e sprechiamo più di quanto ci serve per soddisfare le nostre esigenze di nutrimento, è chiaro che potremmo non lasciare più nulla in eredità a chi ci seguirà.
La pratica è in uso da tempo negli Stati Uniti, in Europa è obbligatoria, sì, già in Francia e Spagna, però rimane questa, sì, gatta, un profilo culturale, cioè di quando sei al ristorante la dico un po' grezza e c'è sempre un po' di timore a dire guardi questo che avanza, certo, me lo porto
un po', certo. Condivido, però occorre un cambio di rotta. Tra l'altro, uno degli obiettivi dell'agenda ONU del 2030 prevede per l'appunto la lotta allo spreco alimentare. E allora noi ci dobbiamo arrivare come? Intanto con una diversa sensibilità culturale. Non ci si deve vergognare di riportare a casa dei piatti che non sono stati affatto utilizzati, che vengono buttati nell'immondizia, perché quello spreco ha un costo per tutta la collettività. Cosa facciamo invece? Rendiamo intanto il nostro sviluppo sostenibile, il nostro consumo lo rendiamo sostenibile e facciamo un contratto anche con una notevole economia di spesa, anche per diverse famiglie, perché quei cibi possono essere utilizzati la sera stessa o il giorno dopo, chiaramente perfettamente conservati, e nello stesso tempo riduciamo l'effetto impattante sul ciclo dei rifiuti dello smaltimento dell'organico. D'altra parte, paesi evoluti quanto il nostro lo hanno reso obbligatorio, non vedo per quale motivo debba succedere tutto questo clamore. In fondo è un obbligo che riguarda soltanto, ripeto, la che segue soltanto alla richiesta del consumatore di essere munito di vaschetta, nulla di più.
Ok, dunque ristoratori, preparatevi a munirvi di vaschette. Grazie a Gian Diego Gatta, deputato di Forza Italia, responsabile nazionale Dipartimento Pesca e Acquacoltura di Forza Italia. Appunto, noi ci fermiamo, c'è GR24 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, i nostri canali social Facebook, Instagram, Twitter, e poi, visto che abbiamo 20 secondi di tempo, vi ricordo i podcast della trasmissione, che sono così organizzati e quindi così ve li beccate, sono tre: questa parte, che è la giornata in 24 minuti, poi la parte dedicata alla rassegna stampa e la parte dedicata alle interviste, che è quella nella quale c'è anche lo spazio con Paolo Mieli subito dopo le 8:20. Il GR a dopo.